Wake up, wake up, wake up. Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake. This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
E buonasera, siamo arrivati alla puntata 116, numero 17 della quinta stagione del Bar del Tram Fabric. Come avrete notato nella mia voce, che non è bella e flautata come quella che di solito vi presenta questa bellissima trasmissione, io sono Justin Case perché Simone Smith non c'è.
Però non... hai delle cose belle e flautate che lui non ha.
Quindi... Ho delle cose belle e flautate che di solito faccio sotto le coperte e neanche assaporo gli aromi. Con grande soddisfazione.
Però circa la sua assenza ci ha lasciato detto una cosa, e cioè...
Non lo farò mai più per tutte le prossime 200 puntate.
Quindi tranquilli.
Perché noi ci teniamo, insomma, che Smith introduca la trasmissione. Eh sì. Ma se non sapete, se siete lì per andare al cinema e non sapete cosa andare a guardare, io direi che vi potete affidare tranquillamente ai lauti consigli del nostro Air Director.
Almeno per le prossime 200 puntate, poi non lo so, guarda, dopo non dico niente. Allora,
gli estremi o nel mezzo?
Ah, questa è difficile, non lo so. È forse più difficile di quella dell'altra volta, non lo so. Comunque, nella nostra pagina Facebook ufficiale, sempre più amata, sempre più frequentata, più uno questa settimana, cioè veramente continuiamo a crescere a dismisura.
Sì, però secondo me qualcuno si disiscrive perché più
sì,
o meno perché
rimaniamo più o meno lì, però vabbè, abbiamo tanti che seguono questa pagina,
ma la seguono ma la chiamano,
ma non la trovano, infatti. Comunque saremo come sempre, o forse più di qualche tempo fa, perché per esempio settimana scorsa non ho postato nulla, essendo al posto del nostro caro Lupus, che torna per la nostra gioia, soprattutto mia e soprattutto degli ascoltatori, che non troveranno però, più errori registici.
Però vi ho sentito
sì,
spediti,
sì. Visto?
Soprattutto la puntata era piena di cose tipo
giovani donne ebre.
Esatto, c'erano tantissime donne ebre l'ultima volta.
Infatti, comunque
alla fine sono interessante.
Vi posteremo tutto quello che riguarda i film protagonisti della puntata odierna, nonché della settimana cinematografica che stiamo vivendo. Quindi, scendendo un pochino nel dettaglio, Lupus,
quindi
cosa?
C'è tanta carne al fuoco nonostante il venerdì santo.
Io faccio vigilia.
Tu fai vigilia, non tutti la facciamo, ma insomma, comunque c'è tanta carne al fuoco. Oltre alle rubriche standard, cinema di oggi 8, musica in HD, professore che sappiamo in viaggio verso Ascoli, anzi verso Castignano,
è sempre in viaggio nell'Europa quel professore.
È sempre in viaggio in Europa, una volta sta a Dublino, una volta a Castignano. Dovremmo averlo. Comunque ci sono due film usciti la settimana scorsa, cioè Hostiles di Scott Cooper, che trovate in multisala sempre che arrivi Laszlo Kovacs, perché credo sia l'unico che l'ha visto, e The Florida Project di Sean Baker, che sta al postmodernissimo. E poi parliamo delle nuove uscite di ieri, Aitonia di Craig Gillespie, che trovate allo Zenith, e Ready Player One di Steven Spielberg, che è uscito l'altro ieri, che trovate al postmod e nei multisala. E siccome non abbiamo ospiti, vabbè, abbiamo Nancy che parteciperà al cinema di oggi a 8, benvenuta. E invece non abbiamo neanche Smith, quindi just in case ti prego di farci sapere come va il botteghino.
Io, come diceva il buon Lupus, molta carne al fuoco, ma io farò vigilia, quindi preannuncio subito che non ho visto nessun film questa settimana. Però la settimana di affluenze un po' mosce è stata quella passata, è un pochino moscio, con un weekend dominato da Pacific Rim La Rivolta di Steven S. D. Knight, che incassa 1,12 milioni. Al secondo posto c'è Il sole a mezzanotte di Scott Speer, che totalizza 995.000 euro, mentre al terzo si piazza Una festa esagerata del nostro Vincenzone Salemme con 847.000 euro. Passando alla classifica parziale della serata di ieri, quindi soltanto i dati riguardanti la giornata di ieri sera, troviamo i primi due del weekend invertiti al terzo e al secondo posto, quindi Pacific Rim che incassa 89.000 euro, Il sole a mezzanotte 164.000.
Pacific Rim è un film di
filosofi alieni.
Esatto, no, i robottoni, i mostroni e soprattutto tanto menare, tantissimo menare.
Ah,
tantissimo menare. Trionfa solo e discretamente lontano al primo posto, tra l'altro al suo secondo giorno di programmazione, essendo uscito mercoledì, Ready Player One di Steven Spielberg con 281.000 euro.
Anziani con il grilletto facile.
Esatto.
Va bene, no, Steven Spielberg si può considerare un anziano con il grilletto facile.
È un anziano
ma con il grilletto facile. Cioè. Va bene, comunque direi a questo punto di risparmiare tempo, andare subito in musica perché ce ne abbiamo tanti.
Arriverà l'Aslo, quindi dobbiamo risparmiare tempo, facciamolo ora.
Mettiamo un buffer, ecco, ci farà un buffer. E quindi, visto che tra poco si comincia, si parla di cinema, per adesso festeggiamo, celebriamo con la musica tratta da... Questa mi pare la storia Project, ma tanto ve lo dice dopo il direttore. Noi adesso balliamo sui tavoli con un pezzo che ci fa festeggiare anche la Pasqua, volendo.
Lancio a favore di Lazio Clovers, però.
Zum 5. Mal Bartraumfabrik.
Eh sì, aveva ragione Lupus, viene da Florida Project questo brano, è un brano che comincia a avere quasi i tuoi anni, no, ce n'ha un pochino meno.
No, ce n'ha un pochino più, penso.
No, è uscito nell'80.
È vero, ma io figurati, pensavo
mio,
fosse...
caro mio, no,
sono troppo
no.
Vecchi.
Poi guarda,
c'ha poco meno di te, allora.
Lo so, quando si parla di cool, c'è sempre Lupus di mezzo.
Ma vaffanculo.
Comunque, a parte Florida Project, del quale vi parleremo più tardi, come annunciato, noi vorremmo partire da un altro interessante, soprattutto di quelli invitanti, se vogliamo, perché quando escono film con queste firme sopra o sotto, diciamo che la curiosità di andare in sala a vederli è parecchia e ve la potete togliere andando al postmodernissimo. Piuttosto che multisala, ma noi preferiamo che andiate al postmodernissimo perché siamo tifosi delle sale cittadine.
Ma non in particolare del postmodernissimo.
No, quella forse la meno, però sta lì. E stiamo parlando.
Ma possiamo
di...
dire adesso che non c'è.
Adesso sì, che
sì,
non
poi,
c'è.
Poi, stiamo parlando di Ready Player One, quindi un rimando quasi al mondo dei videogiochi.
No, quasi, proprio tanto.
L'ultima opera di Steven Spielberg.
Sì, un film che speravo ci fosse anche la Slow Comics per discutere perché io l'ho visto ieri, no, l'altro ieri l'ho visto con grosso piacere, anche se come ho detto a Hans Delbruck telefonicamente io non faccio molto testo perché le mie testate parole sono in target più di un foggiano gay di 16 anni per andare ad Amici di Maria De Filippi, perché sono esattamente proprio quello per cui è stato creato. Parliamo di un film che è ambientato nel 2045 su un pianeta Terra in declino, Esiste un sistema di realtà virtuale condiviso, che è una sorta di videogioco planetario a cui partecipano tutti, e la Terra, diciamo, creato da un personaggio che si chiama James Holiday, che è una sorta di se vogliamo un Mark Zuckerberg, ma forse è più, mi ha fatto pensare più allo Steve Wozniak dell'Apple, perché è molto più nerd, geek, che non corporate, insomma. E quest'uomo ha creato questa simulazione e ha lasciato un easter egg, cioè una cosa nascosta.
Uno scherzone.
Però una cosa nascosta dentro al gioco, che se viene chi trova queste tre chiavi nascoste dentro al gioco, vincerà la proprietà di questo gioco. Cioè diventerà il proprietario dell'azienda e di tutto il gioco stesso. Nel frattempo la Terra è abbastanza degradata, la gente vive, diciamo, c'è la solita distopia, che peraltro è la nostra realtà, nella quale ci sono aziende multimiliardarie e disgraziati che abitano in una sorta di roulotte accatastate a mo' di grattacieli. La realtà vera è molto simile alla nostra, non c'è quell'aspetto futuribile di tanta fantascienza, ma c'è questa simulazione che è onnipresente e che loro vivono tutti i giorni. Il film infatti ha fatto in parte in CGI e in parte in live action, tra i quali lui si destreggia e passa l'uno all'altro con una facilità estrema. Il film è strapieno, allora intanto è tratto da un libro di Ernest Cline, che è uscito nel 2010, che è una manna dei nerd, strapieno di citazioni, di riferimenti. In questo caso però è stato un adattamento. Ho letto, io il libro non l'ho letto, un mio amico l'ha letto e ha detto che è molto bello, pur anche se non sei un nerd.
Un tuo amico ha letto il libro?
Sì, ma non ce l'ho.
Ma chi è questo amico? Lo vogliamo sapere, in un garage?
Lo devo trovare. Ma no, però praticamente ha detto che lui è piaciuto, anche se non è del club dei nerd.
Ma pensa positivo.
Pensa positivo, pensa cose positive. Però in questo caso l'autore del libro è cosceneggiatore del film, ma è stato fatto proprio un adattamento, è molto modificato rispetto al film, al libro. Che dire, a me il film ovviamente è piaciuto, non faccio testo, come ho già detto. È molto bello dal punto di vista visivo. Io penso che gli attori sono attori non famosissimi. La spesa principale del film penso sia stata creare la parte in CGI, perché è maestosa. Però Spielberg si conferma un regista ottimo, sia anche proprio per la parte di animazione che aveva fatto in Il grande gigante gentile, se non sbaglio, era in motion capture, no? Cioè, come anche qui, cioè praticamente prendono degli attori veri che poi traslano sui modelli 3D. Che dire, il film è strapieno di terminologie legate ai videogiochi e al mondo del multiplayer in particolare, e questo forse lo fa un po' soffrire, perché per essere fruibile anche a chi, diversamente da me, non è completamente sommerso, cioè non conosce bene l'argomento, ci sono un po' di quelli che su Boris chiamavano gli spiegoni, nel senso che qua e là ti devono far capire anche al cinquantenne saltuario che lo va a vedere, che magari non c'ha niente a che fare con quel mondo, o anche ai bambini, perché c'erano anche dei bambini in sala, bambini anche insomma di 8 e 10 anni, deve far capire la cosa. Peraltro, come ha fatto notare il buon Fioravanti, è abbastanza trasversale, diciamo, diversi livelli di lettura, perché diciamo che anche per i bambini è piacevole, comunque anche visivamente, anche se uno non coglie tutti i rimandi alla nostra infanzia, perché è pieno di rimandi anni 80, però non è un gioco di citazionismo e basta, insomma, anzi non lo è per nulla, ci sono queste cose dedicate a noi, insomma, ma... E poi c'è una cosa meravigliosa che non spoilererò, ma c'è una citazione, cioè viene ricostruita a un certo punto in questo mondo virtuale una scena di un film, non vi dico quale perché io quando l'ho visto siamo impazziti io e Fioravanti. Viene ricostruito diverse scene di un film celeberrimo in maniera meravigliosa da Spielberg. Se lo andate a vedere scoprirete quale.
Comunque, se vi ha incuriosito Lupus con questa storia degli easter eggs, su Wired trovate una gallery in cui già ce ne sono 99, poi chiedono aiuto a chi ha visto il film a individuarne altri, e ci sono delle cose veramente che passano in un frame, e magari una che adesso c'avevo qui davanti, che il protagonista usa la stessa fondina di Han Solo, ma sono quelle cose che te ci deve cadere l'occhio e dire ma guarda te, però sì, era per darvi, ecco, anzi posso anche postare il link così se lo vanno a vedere.
Cioè è disseminato di questa roba, assolutamente, alcune le cogli, altre no, ma è disseminato. Infatti sì, qua c'è il link con 100 easter egg, lui parla in easter egg, è pieno di easter egg. Che dire, qualche critica gli è stata fatta, qualcuno ha detto, ho letto recensioni americane, qualcuno che ha detto che manca una posta in gioco nel mondo reale in questo film, cosa che secondo me c'è assolutamente. E non dico che ci abbia un aspetto politico, però comunque ci fa vedere un mondo in cui i buoni e i cattivi sono abbastanza ben delineati. E poi no, non voglio fare il link con quello di cui parleremo dopo, ma stasera abbiamo tutti i film, cioè i prossimi due film parleranno di, sostanzialmente avranno i link con il white trash, con la gente, con i poveri,
sottoproletariato bianco.
E volendo anche questo c'ha un link, perché le persone, i protagonisti stanno messi in quel modo, insomma, ecco. Io niente, non so che dirvi, perché mi sarebbe piaciuto,
allora,
a scambi, ma non
io
non
comunque
c'è il Covez.
Il Covez l'ho sentito su questo film e lui lo giudica un gran film, quindi diciamo ora non dico di più.
Anche perché... lui, anche nel suo caso non conta perché lo programma, per cui no, come per me non
invece
conta.
Invece io volevo chiederti questo, no, secondo me lui sicuramente film, se tu sei... proprio il gay partenopeo per antonomasia, quindi chi si è collegato adesso,
esatto,
purtroppo capisce,
ha
solo
capito
questa
quel
parte,
che vuole capire.
Forse l'altro è esatto contrario, ovvero credo che lui non abbia mai giocato con un videogames nemmeno per sbaglio. Quindi ti chiedevo, un neofita di quel tipo di cultura, entrare in sala a vedere quest'ultimo di Spielberg, che tipo di Spielberg trova? Cioè,
no, trova uno Spielberg che è il classico Spielberg, perché i topoi, per tirarmela, di Spielberg ci sono tutti, ci sono ragazzini, un gruppo di ragazzini, amici che salvano il mondo, se vogliamo, insomma ci sono una serie di cose, quindi è chiaramente Spielberg, non c'è dubbio. L'aspetto che dici tu, questo aspetto che è preponderante ma non è esclusivo, nel senso che, come ho detto, in parte perché alcune cose vengono spiegate, ahimè dico io, perché non ce ne avrei preferito dedicare quel tempo ad altro nel film, però comunque c'è una trasversalità, però sì, diciamo che un minimo ci vuole, cioè se ci va mia zia settantenne probabilmente non sa che cosa dire, così come
così
ieri
come l'Aslo, così come
no vabbè
scherzo,
l'Aslo, cioè, chi lo guarda con l'occhio cinematografico.
Scusa, intervengo solo per dire che questo però è un, alla fine è una roba da dargli merito, no? Insomma, il fatto che non va incontro a un gusto trasversale.
No, in parte è trasversale fino a un certo punto, ci sono delle
però
barriere,
sì,
d'accesso.
Dicevo anche di un doppiaggio che per una volta ha rispettato anche un po' i neologismi,
sì,
schillare,
sì,
formare,
sì, sì,
eccetera,
sì,
eccetera. Quindi, insomma, vero, voglio dire, ci va uno che il computer lo usa perché lo deve usare e basta, probabilmente non
gli interessa. Che cosa c'è?
Hanno beccato Sonic in fila.
No, ma è pieno. Andate, proprio il tempo finisce, cioè abbiamo
glielo
margine,
posto,
ma preferisco usarlo per qualcos'altro dopo.
Glielo posto ai nostri fans.
Postalo ai nostri fans, speriamo che arrivi la Laszlo Kovacs, ma intanto che lo posti ai nostri fans, lancia la canzone. Voi andate a vedere il film, non ve lo perdete, perché comunque vale la pena vederlo.
Ready Player One di Steven Spielberg, lo trovate al Postmod, anche al Multisala, ma soprattutto al Postmod.
E una cosa, a proposito dei bambini che dicevo prima, sì, bambini, qualcuno ci ha portato bambini di 5 anni mentre noi eravamo lì, che ha poco senso. Però c'erano i bambini di 10 anni e una a un'altra vedono il logo della Amblin all'inizio e uno all'altra gli fa: wow, ma c'è E.T. E il bambino ha fatto: ma perché il regista di sto film è quello che ha fatto E.T., lo sapevi? Quindi comunque un pochino, dai.
Ragazzini schillati
oh, che rullano.
Bella cosa.
Vai HD.
Allora, dalla colonna sonora di Ready Player One abbiamo tirato fuori questa You Make My Dreams. Sono Daryl Hall e John Putz. E io ve la consiglio alto volume.
Bye. What I want, you've got it, it might be hard to handle.
Bartraumfabrik, die fünfte Staffel.
Introduciamo il prossimo blocco qui sul Bartraumfabrik, che è Hostiles, un film di Scott Cooper con un cast direi stellare, perché Christian Bale, Rosamund Pike, Ben Foster, altro grandissimo attore, Jesse Clemons per gli amanti di Breaking Bad, un film ambientato ai tempi della guerra di secessione, penso 1860 giù di lì, no, diciamo,
credo di sì. Io purtroppo non l'ho visto.
E niente, ce ne parla il buon Laszlo Kovács.
Faccio una piccola introduzione, infatti, visto
ce
che
ne parla
visto
adesso
che,
un po'...
No, dico di che si tratta. Io so solo la storia perché non l'ho visto. Tra l'altro, benvenuto Laszlo Kovács.
Buonasera,
benvenuto
a
te, anche alle tue
giovani donne ebre
che abbiamo.
Mi piacerebbe incontrare qualche volta.
Qualche volta sarebbe bello incontrare le giovani donne ebre. Ma dunque, Ostili di Scott Cooper con Christian Bale, Rosamund Pike. Scott Cooper, lo dicevamo, era quello di Black Mass, l'abbiamo detto due settimane fa nel cinema di Oggi 8. Ma il film parla del capitano Joe Blocker, che è un capitano credo dell'esercito, giusto, quasi in pensione, sì. Ma il presidente degli Stati Uniti gli richiede di scortare nel Montana un capo Cheyenne, falco giallo, che sta morendo di una malattia. Fin qui tutto bene, se non che Joe ha combattuto con gli indiani, ha perso molti amici a causa di falco giallo, e poi si unisce alla spedizione anche una donna, che è Rosamund Pike, la quale anche lei ha dei problemi non risolti con gli indiani, quindi per il povero falco giallo non sembra mettersi bene. Poi io non l'ho visto, non so cosa succede, quindi...
No, nel senso, sarebbe bello se qualcuno di voi avesse voglia di fare una piccola ricerca dei luoghi in cui si svolge il film e le battaglie che vengono citate.
Vado a vedere.
È un film di grande ricostruzione storica. Io, da appassionato del western, del genere western, mi sono rimmerso in un cinema che purtroppo nessuno fa più. Voi immaginate queste camminate in controluce in fila indiana di 6-7 cavalli sulla cresta di una montagna dove l'unica linea d'orizzonte è l'infinito, perché c'è questo sole che sta tramontando, tutto è rosso e nero ed è stupendo. Immaginate questi ingressi solitari e tristi nelle foreste del Montana, cioè nel senso, la Death Valley, adesso magari non era la Death Valley ma il tipico canyon inquadrato con questi speroni che oggi sarebbero delle falesie sicuramente, piene di arrampicatori, ma nel cinema di Houston, di Ford, il cinema che amiamo, erano dei luoghi spettrali di memoria, delle cattedrali della morte, diciamo, che t'attendevano al varco sicuramente degli indiani o viceversa.
E io ho i brividi.
Ti tocco allora.
No, stai elencando cose indiani, capito? Io mi aspetto che dica tipo
filosofi alieni,
che ne so, oppure
morti apparenti,
cose così, no?
E morti parenti,
sì, oppure che ne so, anche
ninfomani,
c'è di tutto.
No, effettivamente in questo film c'è questo, cioè c'è un immaginario del grande cinema western, ci sono dei grandi attori, come tu hai detto in premessa, un Christian Bale assolutamente straordinario, un piccolo ruolo, pensate, l'attore del momento di questo 2017, che è Timothée Chalamet
che fa
una particina molto breve, perché è il primo a morire di questa guerra, è un western, dunque ci si spara,
Ci si spara.
Pezzo per pezzo è una gara d'eliminazione di tutta questa accolita di personaggi che, appunto, come ricordavi tu prima, si mette in moto unendosi di necessità virtù, perché Christian Bale
comunque è il New Mexico.
No, perché citavano una grande battaglia in cui Christian Bale, non mi ricordo il nome del personaggio, si è scontrato proprio con Falco Giallo. E in quella battaglia entrambi si sono macchiati di crimini efferati. Questa criminalità è il sottotesto, è la cosa che rimane presente nella loro esistenza, il fatto che abbiano fatto delle cose violente, cruente, però l'hanno fatte perché era il loro lavoro in qualche modo. Christian Bale è solito ripetersi questo quando è chiamato di fronte al giudizio, alla necessità di dover giudicare quello che ha fatto lui in tempo di colonializzazione, in tempo di guerra vera con i nativi americani, soprattutto nel sud, si giustifica dicendo: alla fine ho fatto solo il mio lavoro, non potete giudicarmi io ero chiamato a fare questo e questo ho fatto. Qualcuno gli contesta averlo fatto con una certa dovizia e con un certo zelo, però comunque questo lui fa. E in questo viaggio, questo ritornare ai luoghi della memoria, cioè questo percorso di introspezione dei personaggi tipico del cinema western, dove loro poi trovano una natura intima, scontrandosi però con quella che è la, la natura, con la N maiuscola che li circonda. Inizia questo percorso in un campo di battaglia che abbiamo visto decine, centinaia di volte nel cinema di genere, che è quello di una casa bruciata, devastata, e dei corpi dilaniati dal passaggio di un conflitto. Chiaramente la freccia dell'indiano conficcata sulle scapole del padrone di casa è la firma del crimine. Lì l'incontro con Rosamund Pike, straordinaria, una donna che deve rimuovere alcune cose dalla sua vita, perché chiaramente ha visto massacrare l'intera famiglia dagli indiani, e l'inizio di questo viaggio, viaggio costellato di vittime, di incontri, di scontri. E poi c'è un momento straordinario che non vi svelo, in cui cominciano questi due mondi, questi due universi in guerra, cominciano a dialogare e a capire che forse c'è una terza via, c'è la possibilità di vivere insieme. È un film molto che si fonda sui miti fondativi, si basa la sua narrazione sui miti fondativi del genere americano.
Infatti la domanda che voglio farti è questa: siccome dalla tua sinossi, dalla tua poesia che hai fatto fino adesso, mi sembra un film fondato appunto su un filone classico di rappresentazione del cinema di frontiera, non il western di frontiera, perché stiamo parlando di questo, no? Penso in questo film. Cosa aggiunge? Aggiunge qualcosa? Cioè, nel 2018, quindi a distanza di 200 anni ormai, quasi da...
Ma
150 anni sicuramente da quegli eventi.
Aggiunge qualcosa? Probabilmente sì. Uno, perché erano forse 15 anni, 20 anni che non vedevamo più un cinema di questo tipo. E dunque, secondo me, rintesse un filo. Ci aveva provato l'anno scorso anche quel film con... Matthew McConaughey.
E qual era?
McConaughey.
Era quello su lui che faceva l'indipendente, cioè aveva fondato.
Ah, certo, certo, il stato libero di.
Ah, sì, sì. Era una storia vera.
C'è una
un po' diverso.
Il fatto è, no, che c'è quella storia vera e c'è questa storia vera. Io credo che sostanzialmente, per quello che avrei voluto che voi faceste questa ricerca, sono arrivato un po' impreparato,
l'ho fatta ma non l'ho trovata,
scuso con le mie fans soprattutto,
ma quelle ebre,
sto ricevendo tantissimi messaggi dalle tue fans,
scuso con loro, perché
un po' frustrate, con le tue fans
ninfomani senso, speriamo di no, diciamo che non ho studiato bene i luoghi di questo film, non mi sono preparato abbastanza per capire quanto c'è di vero e quanto c'è di falso. Per quello volevo capire, perché mi sembra che l'America, da un certo punto di vista, ma il cinema che, di cui parleremo questa sera, perché i film che mettiamo in fila sono tutti americani,
e ci hanno molti più punti in comune di quanto
e anche questo film c'ha dei punti in comune, perché c'è una parte bianca, diciamo, degli Stati Uniti che sta cercando di riscrivere, di riraccontare la propria storia. E questo film,
abbiamo parlato appunto pochissimi secondi fa.
Appunto, la scena per il white trash qui non c'è, qui forse il white trash era ancora normale, era la norma, non era un qualcosa da osservare, perché i bianchi erano veramente truci. Però è un film che non empatizza assolutamente con i nativi, anzi te li fa odiare fino ad un certo punto, ti fa vedere che ci sono dei bianchi di merda, dei nativi di merda, dei negri del cazzo, dei negri simpatici, eccetera, eccetera. Ti fa vedere che
poi è un dato di fatto, cioè il problema dell'umanità è l'umanità,
non è la razza, non è la condizione a determinare l'animo delle persone. E questo film lo fa, è chiaro, c'è un finale un po' piacione che rimette a posto tutte le cose, però è anche un finale necessario, forse è una prospettiva di futuro, ci sono tutti gli elementi, c'è la ferrovia, ci sono gli indiani, da quanto è che non vedevamo un film con gli indiani? Con gli indiani veri, cioè i nativi.
È quello
veri
che mi hanno detto tutte le persone che l'hanno visto e che amano il western. Io non sono particolarmente fanatico, ma dicono tutti è un meraviglioso western, come si deve, come una volta.
Senza il duello classico, ecco. L'unica cosa che non è il duello classico, questo cioè, è anche
lo bello. Trovate nei multisala, non mi ricordo se sta a Luci o al
Space. Io l'ho visto Space con la Dele, tra l'altro, era curiosissima, e con Smith.
Va bene, comunque andatelo a vedere, lo trovate in un multisala sicuramente. Noi intanto invece ci sentiamo un brano tratto da Aitonia, che è strapieno di brani interessanti. Bellissimo. Pop, ed è un brano, una bomba di brano, come già sentite. ma non è l'originale di Iggy Pop. Secondo me è ancora meglio, è la cover più bella di quel brano, cioè The Passenger, nella versione immortale e meravigliosa di Siouxsie and the Banshees.
Element, Bartraumfabrik.
E allora è arrivato il momento, dopo questo pezzo meraviglioso, bellissimo, di parlare del film da cui è tratto, ovvero Tonia, ovvero Aitonia, perché in Italia devono sempre cambiare un pochino. Il titolo originale era Aitonia, parliamo invece.
Ma loro pensavano ad una app.
Esatto, forse era Aitonia, tipo quelle di Lillo e Greg. È un film del 2017, ovviamente, uscito l'anno scorso. Ha preso l'attrice non protagonista, cioè Alison Janney, ha preso premio a Oscar, Golden Globes e BAFTA, più Margot Robbie protagonista, nomination all'Oscar. Caro Justin Case, visto che qui mi sa che l'ho visto solo io, raccontaci tu di che cosa parla.
Tonia è un film, è un biopic, è il classico biopic, quindi la storia vera, biografica di Tonya Harding, una pattinatrice statunitense, peraltro membro della squadra nazionale olimpica statunitense insieme alla Kerrigan e alla Kamayuji, come si chiamava l'altra, era di origine giapponese, Tamayuji, penso, che si rese protagonista di un caso clamoroso che monopolizzò i media a metà degli anni 90, più o meno 94.
Tra l'altro è stata una delle prime a fare un triplo Axel, se non
erro. Una delle due nella storia che l'hanno eseguito. In una competizione, ovviamente.
Quindi partitrice molto, di grande talento, soprattutto di grande talento fisico, non era particolarmente tecnica, anche perché rifletteva un pochino la sua origine, la sua provenienza, che era una provenienza estremamente proletaria, quella del white trash di cui parlavamo prima, con anche un'infanzia piuttosto complicata e difficile dal punto di vista familiare. La classica, appunto, spazzatura bianca, non particolarmente amata nemmeno dal pubblico, però
assolutamente,
però che con caparbietà e forza esplosiva riusciva a sopperire a quelli che erano un pochino invece dei difetti tecnici che invece la sua rivale storica, o almeno quella che si è rivelata dopo la sua rivale storica, cioè la Nancy Kerrigan, che era la classica invece fidanzatina d'America, aveva.
Non era tanto solo tecnica, ma era comunque
era
lei
anche
era
molto
anche
buona, tra l'altro. Cioè,
no, l'originale non lo era. Margot Robbie lo è molto, molto bella.
No, la Harding, no, dico
la Kerrigan
era molto buona. La Harding faceva, cioè,
però volevo dire che proprio in ragione di questa sua provenienza, nel film ci viene mostrato. i giudici, finché, cioè all'inizio della sua carriera è stata complicata, perché finché non ha fatto questi numeri è stata complicata, perché lei comunque arrivava col costumino cucito da sola, con la musica degli ZZ Top, perché c'aveva quella provenienza lì, aveva la madre che la portava a fare gli allenamenti brutalizzandola costantemente, madre super fumatrice, insomma padre che se ne va di casa, situazioni ai margini. Però il punto, secondo me, il bello di questo film è che allora la formula è una che ricorda un po', per chi se lo ricorda, ne abbiamo parlato 2 anni fa, The Big Short, La Grande Scommessa, quel film che ci narrava, un ottimo film che ci narrava le origini della crisi, ma in una maniera che gli americani definiscono tongue in cheek, cioè un po' ironica, un po' brillante, a prendere un po' in giro e alleggerire l'argomento. Qui ci viene raccontata questa storia tragica di questa persona, ma non a prenderla in giro, come ha detto qualche stolto, secondo me, che mi è capitato di leggere sempre tra gli americani, chissà mai, come mai, forse che Pampanelli, che oggi non c'è, che dice...
Non so, però cosa... guarda, ti riporto il suo giudizio degli americani, mi ha detto che è abbastanza critico.
Esatto, mi pare di guardare anche a me. In realtà, secondo me, non c'è una derisione di questo personaggio usando questa formula, ma tutta, cioè nonostante lui usi questa formula, e questa formula è molto divertente perché il film è brillante, per esempio abbiamo lei che costantemente si rompe il quarto muro, si rivolge agli spettatori.
Lo Lupus, non l'abbiamo più scontato, ma non abbiamo detto che con Nancy Kerrigan lei gli fa, o diciamo che a Nancy Kerrigan gli fanno un agguato, gli spezzano un ginocchio, gli spezzano, provano a spezzare
il ginocchio, ma gli fanno comunque un bel danno.
Un bel danno. Per questo fatto viene accusato, anzi condannato subito il marito, e un sicario assolato dal marito. Il dubbio era quanto
lei facesse parte di questa cosa. Lei è stata condannata anche squalificata a vita dal pattinaggio.
Quanto è stata la sua fortuna? Una fortuna di Don King, perché si è data alla box, è stata una grande star della box.
Non è grande star, è durata pochino.
Vabbè,
ha fatto box
vendevano i suoi
dopo
show,
il 2000, l'ha fatto e molto poco. Comunque il punto è che il film non è... In America lei è stata un tiro al piccione, nel senso presa in giro, ridicolizzata. Poi è arrivato per fortuna J. Simpson poco dopo, e nel film c'è una mini allusione a questo. C'è si vede un televisore con la storia di O.J. Simpson. Poi dopo quello è diventato il caso d'America, ma lei è odiata e presa in giro. Questo film non fa questo. Questo film, pur avendo questa chiave ironica, divertente, con lei che a volte fa le cose, si rivolge in macchina e dice questa cosa non è successa, questa non è esattamente così, questa è successa così. Cioè ci sono questi espedienti, però in realtà arriva l'empatia con questo personaggio.
Peraltro viene... posso dirti una cosa, perché tu l'hai citato prima. Questa cosa Margot Robbie la faceva anche in The Big Short.
Sì, ha fatto una...
Esatto, che è una delle cose più gustose degli interventi su
questo argomento economico. Lo faremo spiegare a Margot Robbie in una vasca piena di bolle.
Esatto, era bellissimo.
Di sapore, esattamente. Insomma, secondo me questo film ha questo pregio, perché nonostante... Cioè, questo tongue in cheek non è mai fuori luogo. Anche perché ci sta bene, perché la storia vera è veramente assurda, i personaggi sono assurdi,
veramente.
Il sicario amico del marito è un pazzo cerebroleso che sostiene delle cose assurde, si vede alla fine nei titoli di coda, come è d'uso, fanno vedere 2 o 3 frammenti veri e c'è lui che dice delle cose folli. Però il fatto è veramente, cioè la sua vita è stata veramente tragica, questa cosa viene trasmessa agli spettatori secondo me in maniera egregia. Senza contare la prestazione di Margot Robbie, che è eccellente, veramente la candidatura agli Oscar era più che meritata, perché è bravissima.
Secondo te deve raccogliere di più a fronte di quello?
Ma secondo me alla fine chi è che ha vinto? Già mi sono scordato chi l'ha vinto l'Oscar. L'ha vinto Frances McDormand, che è stata bravissima e se lo meritava. Margot Robbie è giovanissima, ha cioè meno di 30 anni, se si è presa una candidatura comunque qualcosa lo farà sicuramente, qualcosa lo raccoglierà più avanti.
Però comunque era assolutamente all'altezza.
Assolutamente all'altezza. E poi anche visivamente, dal punto di vista della regia, questo regista, questo Craig Gillespie, io ho visto che ha fatto un film che
ha
si chiama
quello precedente, era
Lars and the Real Girl con Ryan. Ha fatto questo Lars and the Real Girl con Ryan Gosling nel 2007, che io non ho visto.
Ma l'ho visto, è una ragazza tutta sua.
Esatto. Com'era?
È molto carino, molto carino, molto strano, molto storto quel film.
Ecco, anche questo. No, questo storto non è, però diciamo sì. Lui secondo
io
me
io ti invito a recuperarlo,
assolutamente lo farò, però la regia è ottima, un montaggio ottimo, e secondo me la cosa bellissima è anche la ricostruzione delle sue pattinate, che vengono mostrate in una maestosità visiva e con un uso di effetti speciali che normalmente noi siamo abituati a vedere, gli effetti speciali, cioè tu vai a vedere il film di Spielberg e dici madonna che effetti speciali, qua magari non lo dici, ma ti vedi Margot Robbie, cioè un corpo che ti sembra quello di Margot Robbie con la faccia di Margot Robbie che in uno slow motion e in una figura intera molto stretta ti fa sto triplo axel al rallentatore appunto in slow motion,
che è una figura difficilissima,
che è una figura difficilissima, che è quella che ha fatto lei, e è emozionante in quel momento. Quindi che vi devo dire, a me è piaciuto, è un film.
Ma poi tra l'altro posso dire una cosa su Tony Harding, che è un personaggio che, lo dicevi giustamente tu prima, tragico, estremamente affascinante, cioè è estremamente affascinante perché secondo me per quello che ricordo io della vicenda e anche poi successivamente ha pagato oltre i suoi,
assolutamente,
le sue colpe, molto oltre le sue colpe.
A questo proposito, citaci una cosa che abbiamo commentato su Facebook di recente, cioè la canzone che stasera non metteremo perché è talmente lunga e bella e significativa che spezzarla non avrebbe senso.
Un artista estremamente delicato e sensibile come è Sophia Stevens gli ha dedicato una canzone che è una canzone bellissima e struggente, non esaltando Tony Harding, ma esaltando, diciamo, l'epicità tragica della figura, diciamo, no? Anche diciamo quello che è le sue debolezze, ma soprattutto anche il fatto di essere un alieno in un mondo che non le apparteneva.
Assolutamente.
Devo dire che sono pochi gli atleti a cui sono state dedicate canzoni in questo modo, se non Harry Kane di Bob Dylan, ne ricordo una su Muhammad Ali, e adesso questa, insomma, che mi citi tu, questo mi fa molto piacere perché mi fa rivalutare anche quella grandissima rottura di coglioni che è il pattinaggio artistico.
No,
volevo dire perché,
no, lei, beh, guarda, io a questo punto, scusate,
spezzo una lancia a favore di Laszlo Kovacs.
No, è vero, però le gare di Tony Harding prima del fattaccio erano comunque molto seguite perché la ragazza aveva anche delle debolezze sue, delle fragilità, per cui lei
era un po' uno show, è vero,
era sempre
un Alberto
era,
Tomba.
Era uno show con i giudici perché lei sostanzialmente si lamentava, andava in crisi depressiva, piangeva, cioè era un personaggio molto particolare, non è che lei fosse, diciamo,
ma che è uno sport così inghiossato, così borghese, che mi ha sempre rotto molto i coglioni.
Tu preferisci guardare
partite di tennis con ultra settantenni?
No, se non sbaglio.
Ma questo film sono curioso. E con sorrentino, però.
E con ultra settantenni, tra l'altro, che hanno nomi, però con un accento finale.
Tra l'altro, avete visto il trailer di Paolo Sorrentino?
Bellissimo.
No, non l'ho visto ancora.
Bellissimo.
Allora, è uscito questo
trailer meraviglioso.
È uscito questo
trailer. Senti, parliamone del cinema di oggi a 8, che è tra poco. Se no, è troppo. Ecco, così c'è.
No, era un momento tennistico.
Vabbè, ma il momento lo mettiamo. Tra pochissimo c'è ballare. E anche ora di ballare, perché adesso cinema di oggi a 8, ragazzi. Si parte con la roba frizzante, noi siamo frizzanti. E allora, prima di ballare, altro pezzo tratto da Itonia, ma anche in questo caso, Gloria, come prima, ma non è quella dell'Umberto Tozzi nazionale, è la sua cover ufficiale d'Oltreoceano, cioè quella di Laura Branigan, e sempre Gloria, ovviamente. Gloria.
I think
Nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartram Fabrik.
E rientro emozionato.
E però il note... mio vai pronto è andato, ma sì, era un backstage, diciamo.
Rientro guarda. Emozionato sulle note di gloria e un pensiero vola, va a Sebastian Lelio, che ha vinto l'Oscar, credo, come sì. miglior film straniero, perché il suo primo film, quello con cui l'abbiamo scoperto in Italia, era appunto Gloria, e la protagonista Gloria ballava sulle note della versione di un Tozzi spagnolo, dunque grandissimo Umberto Tozzi.
Grande. Beh, una delle canzoni insieme a Ti Amo più coverizzate all'estero, eh?
Credo anche, sai qual è la canzone più rifatta all'estero? È Anonimo Veneziano, non so se te lo ricordi il tema, no. di Anonimo Veneziano del grandissimo compositore, mi verrà
Bacalo.
Dopo.
Vabbè, ci guardiamo dopo.
Non
va.
È di Bacalo, è di Stelvio Cipriani. Di Stelvio Cipriani l'ha ricantata addirittura Frank Sinatra. Dunque, credo che sia quella la canzone italiana più diffusa al mondo. Detto questo, andiamo al cinema di oggi a 8. Esce, e lo vorrei saltare questo film, ma invece ve ne devo parlare. Vorrei parlare tanto del secondo. Io vi parlo del secondo film, perché esce la prossima settimana.
Io parlo del primo.
Il giovane, The Jungen Karl Marx. The Young Karl Marx, un film di Raoul Peck.
Che
è tipo
il giovane Ratzinger, no?
Raoul Peck è l'unico, credo, regista haitiano in attività. E già solo per questo sarebbe interessante andare al cinema e vedere i suoi film. Lui aveva fatto l'anno scorso un film meraviglioso che si chiama I'm Not Your Negro. Straordinario. Due anni fa, insomma, era candidato agli Oscar lo scorso anno. Purtroppo non vinse. Il film passò a Perugia, fortunatamente, al postmodernissimo. E anche il suo secondo...
fortuna.
Ma guarda a volte il caso.
E anche questo suo secondo film passerà al postmodernissimo. E bene, siamo molto contenti di annunciare che la settimana prossima avrete in sala il giovane Karl Marx di Raoul Peck con Augusto Diehl, Stefan Konarski e Vicky Krieps. Scusate, non sono smitto.
E parla dell'incontro.
Allora, la
ricordiamo
cosa
Vicky Krieps, quella di The Phantom
sì,
Thread, bravissima.
Infatti, lei è bravissima. Il film è l'incontro tra Karl Marx e Friedrich Engels e l'ideazione di una delle più grandi trasformazioni teoriche e politiche dell'Ottocento.
Un biopic, ma stai fa un po' lunga.
Un biopic dall'impianto classico che sfugge al rischio di bignami, proponendo un Marx inedito, scapestato e romantico. La cosa divertente, la chiudo con una frase che mi ha lasciato Ilaria Feole, che non so se recensirà lei su Film TV la prossima settimana il film, ma ne abbiamo parlato piacevolmente lunedì scorso insieme a Rossi. Lei ha detto: è un buddy movie con protagonisti Marx e Engels.
Bellissimo,
è
bellissimo.
Bromance. Io invece vi parlo di Charlie Thompson, di Andrew Hay.
Fagli parli tu allora.
Beh, facciamo un giro.
È uguale.
Di Andrew Hay con Charlie Plummer, Steve Buscemi, Chloe Sevigny e Thomas Mann, il famoso scrittore, immagino
sì,
sia, no?
Hanno fatto una seduta spiritica.
Irreprensibile,
esatto.
Thomas.
C'è irreprensibile. Charlie è un adolescente che non ha mai conosciuto sua madre e che vive con il padre. Un giorno diventa aiutante dell'anziano allevatore Del Montgomery, affezionandosi a un cavallo, Lean on Pete, veloce nella corsa ma progressivamente affetto da disturbi che rischiano di farlo sopprimere. Charlie non può accettare passivamente questa decisione. Il film è tratto dal romanzo di William Lotti, ne aggiungo Andrew Hay, per chi non si ricorda, quello di 45 Years, del trionfatore a Berlino l'anno scorso, no, due anni fa, e di Weekend precedentemente.
Bellissimo
film.
Esce anche The Wicked Gift. Roberto D'Antona è l'autore, oltre a lui ci sono Anna Maria Lorusso, Francesco Emulo e Caterina Korniskva. Infatti. Un giovane che soffre di insonnia è vittima di forti incubi, ma grazie ad una medium e al suo miglior amico riuscirà a capire cosa ne nasconde dietro questo malessere.
Ma i movies dice tipo un esordio da guardare con simpatia e apprezzare per la buona volontà, per cui ne sa che...
Quanto basta di Francesco Palaschi con Vinicio Marchioni, Valerio Solerino e Alessandro Haber, erano ospiti stasera tra l'altro a Hollywood Party. Finito ai servizi sociali, il talentuoso chef Arturo farà la conoscenza di Guido, giovane affetto dalla sindrome di Asperger, che sembra aver particolarmente a cuore la passione per la cucina. L'improbabile amicizia tra due aiuterà Arturo a cambiare vita.
È il wonder italiano. Vedremo se anche il botteghino gli darà successo.
Vediamo un po'.
Succede di Francesca Mazzoleni con Margherita Morchio, Matilde Passera, un nome tutto un programma, e Matteo Oscar Giuggioli. L'adolescente Margherita, detta Meg, si percepisce con un contenitore vuoto. E ogni mattina il
come?
No, è scritto piccolo.
Laszlo, scusa.
Ebre.
No, è che se i Dofini risparmiano in carta, dico.
Vabbè.
Arial 12, per favore.
Dai, occhi.
Allora, si percepisce con un come un contenitore vuoto e ogni mattina il suo cervello carica le informazioni necessarie per attraversare indenne o quasi la giornata, resettando per rimuovere i ricordi dolorosi. Per fortuna ci sono Tom e Olimpia, anch'io lo dico, per fortuna Holly, i suoi migliori amici, nonché compagni di un liceo pubblico milanese trendy ma accessibile. Finché all'orizzonte appare Sam, cugino romano di Holly, arrivato a Milan da poco e visibilmente interessato a Meg.
Secondo me è un film. Film fatto da
produttori cinematografici a ribasso,
così a occhio. Non so.
No, sembra Moccia del Nord.
Esatto. A Quiet Place, un posto tranquillo, invece io vi parlerò di questo, di John Krasinski con Emily Blunt, John Krasinski e Evangelina Cavoli, che ha un altro nome tutto il programma.
Questo è bello il film.
Spero di sì. John Krasinski, se non altro, è il marito di Emily Blunt, lo sappiamo. Sì, era un attore di The Office.
Emily Blunt, che sappiamo essere la ex di, purtroppo,
no, questo non lo
Ciccio
so.
Ciccio Bombo Carroniere, dai, quello che canta, quello canadese.
Oddio, chi è?
Bublé.
Ah, non lo sapevo, ma pensa.
E lei ci è rimasta anche male quando lui l'ha lasciata a lei.
Ma quando Bublé va sempre a cena con
Ve lo dirò. Comunque ho letto che l'opera prima di John Krasinski è stata l'adattamento dei racconti di David Foster Wallace, quello degli uomini schifosi, i racconti di uomini schifosi, come si chiama, non me lo ricordo. Comunque non l'ho visto. Ad ogni modo,
interviste con uomini schifosi.
Brevi interviste con uomini schifosi. Il film parla di ciò. In una fattoria vive una coppia costretta a vivere in silenzio e ad annullare il più possibile i rumori, in modo da non risvegliare uno spirito sovrannaturale che vigila sulla loro casa.
Io vi invito a guardare il trailer, perché il trailer è veramente fatto bene, molto molto interessante.
Credo che lo guarderò con l'Ade.
Comunque mi è venuta una battuta in ritardo su Matilde Passera.
Basta.
Però ho sempre pensato che Matilde Passera fosse la Jolly. Andiamo.
Nella Tana dei Lupi.
Mi è arrivata.
Matilde Jolly.
Io l'ho capito, ma è
Gudegast.
Matilde Jolly.
Gerard Butler, Pablo Schreiber e soprattutto 50 Cent. Pensa un po'. Un poliziotto che dirige una squadra anticrimine a Los Angeles deve vedersela con un criminale, ma va, che ha deciso di espugnare la Federal Reserve Bank, ovvero un palazzo governativo ritenuto impenetrabile, per trafugare 30 milioni di dollari ritirati dalla circolazione e destinati al macero. Vabbè, non fa male a nessuno.
Il prossimo film invece sono molto molto contento di annunciarvelo io, I segreti di Wind River, di Taylor Sheridan con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen.
Laszlo, ci puoi dire se sarà il postmodo a Sant'Angelo?
Sarà il postmodo, io spero di sì per te, perché allora, qualificherebbe il tuo cinema come un cinema interessante.
Io lo so al postmodo, poi adesso ecco.
Perché l'ho visto che l'hanno annunciato.
Brevissima sinossi, Corey Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River, Wyoming. Sulle tracce di un leone di montagna che attacca il bestiame locale, trova il corpo abusato e le anime di una giovane donna Merinda. Il crimine prolunga il dolore di Cory, che ha perso 3 anni prima una figlia in circostanze altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul caso, l'FBI invia Jane Brenner, una regola di Las Vegas senza esperienza. Perché sono contento di presentarvi questo film? Perché chiude l'ideale, no? La trilogia, iniziata con Sicario, continuata con Hell or High Water, di Taylor Sheridan. Taylor Sheridan che ha scritto Sicario e ha diretto e scritto.
Ha scritto Hell or High Water, non l'ha diretto lui. Questo è il primo che dirige lui.
Ah no, è vero, anche
era McKenzie.
McKenzie, era sempre inglese.
Tra l'altro lui attore anche bravissimo di una delle serie più straordinarie che l'America abbia mai realizzato, che è Sons of Anarchy. Non lo dico perché ho visto
Taylor
solo
Sheridan, qual era?
C'era Taylor Sheridan. Non lo dico perché ho visto solo questa, come le male lingue potrebbero pensare. Lo dico perché dopo aver visto questa serie, secondo
chi
me
è stato attore di Sons of Anarchy?
Secondo me le avete viste tutte, potete anche smettere.
Due considerazioni velocissime. Uno, i due attori, cioè Jeremy Renner e Elizabeth Olsen, sono Occhio di Falco e Scarlet Witch dei Vendicatori, che comunque degli Avengers.
Però vi ricordo che nell'ultimo Hell or High Water aveva rilanciato per esempio un Chris Pine reduce soltanto la Star Trek, fondamentalmente.
Certo,
come
assolutamente
funzionante. E fece una parte clamorosa, secondo me, in quel film.
Seconda considerazione è che il nuovo capitolo di Sicario lo dirigerà Stefano Soldi.
Sì, Stefano Soldi.
Ma ormai è più di un anno che è pronto.
Vai, avanti, che dobbiamo.
Scritto sempre da.
Andare a razzo, Laszlo.
Il mistero di Donald C. di James Marsh con Colin Firth e Rachel Weisz. La storia vera di Donald Crowhurst, un uomo d'affari inglese che nel 68, per salvare la sua azienda a rischio fallimento, partecipa senza esperienza al Golden Globe Challenge. La prima corsa di vela solitaria intorno al mondo senza scalo, sostenuto dalla moglie e dai 3 figli, e si lancia in questa incredibile avventura attraverso i mari e i suoi rovesci. ma il mare non fa sconti e Donald scopre a sue spese il prezzo dell'ambizione, ma soprattutto del dilettantismo. E io vedo un po' di dilettantismo qua.
In giro, sì, sì. E poi, vabbè, comunque ricordiamo sempre. Ecco, a proposito di dilettantismo, ma The Constitution, due insolite storie d'amore di Rajko Grlić, che non so se farà qualche cinema a Perugia. Parla di un insegnante di scuola superiore.
Farà il post-mod, ma probabilmente nella settimana prossima.
Vabbè, ormai lo diciamo. Allora, se non lo, allora lo mettiamo la prossima settimana, così facciamo prima. Dico Bob e Mary, criminali a domicilio, tu pronta a lanciare la canzone? Yeah. Di Francesco Prisco con Rocco Papaleo, Laura Morante, nei multisala. Roberto e Marisa sono una coppia di cinquantenni con una figlia che sta per sposarsi. L'unica trasgressione che Roberto si concede sono le conversazioni via baracchino CB, in cui racconta di trovarsi col suo camper in varie parti d'Italia, rimanendo parcheggiato nel giardino di casa.
Tra l'altro, Roberto e Marisa stonna la caina.
Stont la caina, esattamente.
Devo dire, sono due tipici nomi della caina.
Comunque,
sempre da Tonia peschiamo, perché c'è una gran bella colonna sonora. Poi noi amiamo le atmosfere anni 80. Questa addirittura del 1977. Erano gli Earth e hanno cavato fuori questo brano dal riff a dir poco trascinante. La conoscete sicuramente, Barracuda, ve la riproponiamo con molto piacere.
Cosa fare?
E rientriamo al bar Tronfabrik, siamo sempre alla puntata 17esima della quinta stagione e introduciamo un altro bellissimo film, almeno stante le recensioni fuori onda di chi lo ha visto, che è The Florida Project, cioè le case popolari della Florida di Sean Becker, che si trova al Postmodern.
Che chi però da noi hanno intitolato Un sogno chiamato Florida.
Bellissimo, certo. Questa mi piace.
Ma guarda, ci può restare,
ma insomma, non tanto, un po' così.
Comunque, io l'ho visto, voi l'avete visto?
Anche io l'ho visto, diciamo che parla di questo motel, di questa zona degradata vicino a Walt Disney World, a Orlando, in Florida. Un motel dove vivono persone, diverse persone in difficoltà economiche. Peraltro l'affitto costa un migliaio di dollari al mese, quindi insomma... per dire che è poco,
ti devi dare da fare.
Infatti si danno parecchio da fare. Il punto di vista narrato è quello di tre bambini all'inizio, poi in realtà si sposta su una di queste, sulla madre, che affrontano la loro vita quotidiana in questo posto. Ma secondo me il gioco non è tanto quello, perché io avevo letto la recensione, cioè la recensione, quando abbiamo fatto il cinema di oggi 8 l'altra volta, avevo letto un trafiletto in My Movies che diceva: questi bambini vivono questo mondo degradato, ma vivono come se, attraverso i loro occhi, i bambini, come se fosse un'avventura alla Huck Finn e Tom Sawyer e Huck Finn. In realtà io non l'ho vissuta molto così, perché secondo me è molto più realistico in quel modo. Cioè, il giochino non è quello del bambino che filtra attraverso i suoi occhi innocenti. Questi sono bambini che con innocenza non c'hanno molto a che fare.
Anche
insomma,
perché ho letto che molte scene sono state girate in stile candy camera, cioè c'è proprio anche un po' di realtà intesa in quel senso.
Sicuramente intorno c'è la realtà. La protagonista madre è stata, hanno fatto il casting su Instagram. Non è un'attrice professionista, per quanto non si, comunque allora, sia.
Lui viene da un film molto interessante che è Tangerines,
sì,
che racconta il mondo della,
lui,
dei trans,
Sean Baker, diciamo, Baker.
Devo dire che quel film era, io non l'ho visto, però me ne parlano come di una vera bomba, cioè nel senso un film molto molto innovativo, dove il gioco dell'innovazione era linguistico e anche nella ricostruzione di questi luoghi dove si svolgeva la scena. Qua forse compie lo stesso esercizio, ma l'innovazione si è esaurita nel primo film, perché devo dire che, e questo,
tu l'hai visto il primo film?
No, allora lo vedrò, però devo dire, dico questo anche, come dire, anche se è un film che è in programmazione al Postmod, ne parlo molto onestamente, a me non mi ha esaltato, mi aspettavo una cosa di un'altra potenza, di un altro valore. Invece l'ho trovato, da un certo punto di vista, un pochino ruffiano, perché quando si utilizza i bambini è sempre rischioso, come dire, si scivola, sei sempre su quel confine sottile dell'andare a toccare delle emozioni, delle corde emotive che poi ti fanno piacere per forza appassionare la vicenda. Dall'altro l'ho trovato molto molto costruito, molto poco spontaneo, molto sceneggiato. Ora tu mi dici questa cosa delle candy camera, forse lo dovrei rivalutare, perché questa spontaneità mi è sembrata molto eterodiretta. Ma secondo me ha un altro difetto il film, e alla presenza di quel grandissimo attore che viene da fuoco. Cioè, nel senso, è come se... No, è un grande momento, cioè lui è un grandissimo attore nel film, si vede la differenza abissale tra lui e gli altri, ma è come se tu fai un casting su Instagram e poi mi metti Willem Dafoe,
è come se
in quei
Instagram,
momenti, sì, però
la bambina è un'attrice,
sono tutti attori comunque contestualizzati, è come però se in quel momento mi dai un'immagine talmente forte che mi distoglie completamente dall'operazione che
io,
stai facendo.
Io onestamente non sono d'accordo con questa cosa, a me questo effetto non me l'ha fatto, e soprattutto quello che tu dici prima sui bambini, in realtà secondo me, cioè, tu empatizzi anche qui con i personaggi, ma mentre viene facile anche nella realtà dire la bambina tenuta in quel modo, sì, è bene che gliela tolgano alla madre, eccetera, qui secondo me loro, senza pietismi e senza tragedie, cioè la tragedia è la loro vita quotidiana, il film è uno di quei film che racconta, non c'è una storia, c'è una piccola svolta a un certo punto e una sospensione finale, ma non è, cioè, diciamo che tre quarti del film è la loro quotidianità. Per cui la tragedia è quella, però senza grossi avvenimenti e senza giudizi, senza pietismi, ti fa vedere la cosa un po' dal punto di vista di tutti, anche della madre, che non è facilissimo. Con me questa cosa è riuscita. E poi ti dico, una cosa che mi è piaciuta, e che è molto, per carità, non voglio dire che sono la stessa cosa, ma a me ha fatto pensare questa presenza che non si vede mai, ma si avverte, di questa Orlando luminosa, turistica e piena di luci, e questa Disney World vicino,
sì,
mi ha ricordato un po', sì?
No, va, sì. Va,
mi ha ricordato un po' la sensazione, ovviamente sono film diversissimi e non voglio fare paragoni, mi ha ricordato un po' la sensazione provata con quel meraviglioso Vegas di Amir Naderi, in cui c'avevamo una periferia sempre di gente in difficoltà per la crisi economica, in una periferia di Las Vegas, con questa Las Vegas che era lì, no, e non si vedeva
mai.
Ma
Naderi...
No, non ti sto dicendo che è Naderi, ho fatto una premessa di quarto d'ora per non essere,
no, nel senso
però
che,
questa,
però,
questa sensazione,
quello che non
avvertita,
accadeva in Naderi, appunto, che era la, diciamo, il susseguirsi degli eventi. Qui mi sembra che il susseguirsi, cioè anche lì succedevano delle cose, ma qui mi sembra che il susseguirsi degli eventi sia dosato in maniera molto precisa, cioè nel senso lo trovo un film
troppo costruito
rispetto a quello che vorrebbe,
non so.
Ma penso alla scena dei braccialetti, penso a tante situazioni che si vengono a creare in questo mondo, no, collaterale. Cioè, cazzo, tu...
è scritto, non è che...
Tanto, troppo.
Beh,
cioè,
no,
troppo.
Io non trovo che sia eccessivo.
Non bene. Cioè, scrivere troppo significa per me non scrivere bene. Non è che un film non va scritto.
No, ho capito che dici. Io in realtà ho avuto un'impressione totalmente opposta.
Io volevo dirvi due cose volanti che secondo me possono essere significative. Ovvero, al di là di Rotten Tomatoes, che l'ha messo al 14° posto tra i migliori film dell'anno...
Infatti.
Tra i migliori 10 ce l'hanno messo Los Angeles Times, New York Times, Hollywood Reporter.
Rotten Tomatoes non è
un aggregatore, è un aggregatore.
No, no, quindi
no,
come
no, no,
voto...
ma è quella che su questa cosa che lui dice, io sono andato al forse carico di troppe aspettative.
Ma magari
sono
arrivi rimasto... sempre un po' carico.
Arrivo sempre carico. Dovrò
scaricare
prima. E consiglio che dato il dottor Smith. La posologia ti è stata indicata.
Sì, sì, sì.
Adesso
avete ragione.
Ci avviciniamo anche alla
terza. La posologia è 3. La sappiamo.
No, questo secondo me può essere significativo perché c'è sicuramente un aspetto, hanno vinto tanti di quei premi con questo film che comunque sicuramente c'è un'operazione che è
ma lui è un nuovo lui è un nuovo talento del cinema indie americano, come lo sono i Safdie, come lo sono, diciamo che gli americani in questo momento stanno facendo un bel washing, una volta si faceva il green washing, in questo momento stanno facendo stanno facendo una centrifuga generale dal Me Too al white trash, cioè stanno ridiscutendo completamente il loro sistema culturale.
Adesso questa è una domanda che
forzati,
forse a tutti e due chiaramente, ma forse più a Lupus che a Visi tutti. Abbiamo parlato di tre film che in un modo o nell'altro mettono la loro, diciamo, l'occhio della loro indagine sul, appunto, sul proletariato, il sottoproletariato.
Sì, vabbè, Spielberg urbano un po' meno, però vivono in una situazione analoga.
Un proletariato del futuro.
Proletariato del futuro, quindi sì, l'avevo detto.
Che cosa ne traiamo dalla visione di questi tre film, che poi sono molto diversi, ne avete parlato, sono estremamente diversi.
Secondo me dovremmo andare a vedere Il Giovane Marx e poi...
No, secondo me, scherzi a parte, questo film è che possa piacere o meno a Laszlo, il film per certi punti di vista è una critica feroce al sistema socio-economico del capitalismo e del neoliberismo, per forza di cose, perché ti fa vedere veramente queste cose, te l'ho detto, senza, secondo me, senza volerti raccontare o senza volerti dare un giudizio necessariamente, ma facendoti vedere quali sono quelle situazioni.
Altro film della scorsa, io l'ho visto 10 giorni fa, era quello che avete programmato voi della strage nella scuola.
Ah sì, Dark Knight.
Dark
sì.
Knight, che è un film estremamente interessante che punta anche questo.
Però
cioè, mi sembra che c'è tanta attenzione su...
Vabbè, quello è un film ancora precedente alla vicenda Weinstein, alla vicenda... diciamo Trump, è un film di 2 anni fa quello che è arrivato in ritardo nelle sale. No, ma probabilmente è una spinta culturale che c'è, cioè nel senso la borghesia statunitense si sta interrogando su questo. Allora la risposta da un lato è Wes Anderson, che parla solamente di se stesso e del mondo che lo circonda, però c'è anche forse qualche autore che sta indagando quello che c'è sotto.
Su Wes Anderson non sono d'accordo, veramente un altro cinema, però va bene.
No, Wes Anderson, no, non ti sto parlando di politica, sto parlando della classe media americana che fa cinema, perché tanto per fare cinema in America è difficile, a meno che non sei Tarantino, che tu venendo da bassi fondi riesci a legittimarti in un certo sistema. Loro lo fanno, quello che lo stanno facendo, i bianchi che fanno cinema o guardano loro stessi, alcuni di questi stanno interrogando su quello che c'è intorno. Fa ridere che Spielberg faccia un film sul white trash del futuro, no?
Certo.
Fa ridere pensando a Spielberg.
Ci sta, cioè, sì, vabbè, lì è preso dal romanzo, però comunque sì.
Cioè, come dire, Spielberg però... ha fatto un nuovo E.T., per dire, però ha pensato di contestualizzarlo in un ambiente popolare perché probabilmente in questo momento è un tema caldo negli Stati Uniti.
Domanda tecnica anche per Giacomo, solo per Lasso, perché non lo so. In America il film Florida Project è vietato ai minori di 17 anni. Perché?
17?
Beh, sì. Loro c'hanno PG-13 e
questo
R,
è perché
R,
linguaggio non adatto, comportamenti inquietanti, riferimenti sessuali e uso di droghe.
Eh beh, ci visto sono che... tutte le cose.
No, appunto, no, visto che parlavi di questa rivoluzione, questa cosa, eccetera, come lo interpreti?
Io penso che sia una stronzata.
Ecco.
Cioè, nel senso, vietare i film
no,
è sempre
no,
una stronzata.
Se volete, facciamo una chiamata a Daniele Campanelli.
Però quelle cose
dice lui.
Che ne pensa?
Esempio simile, mi ricordo, 17 anni, non so se te lo ricordi quel film sulle ragazze che rimanevano incinta, tutte 17 anni, tutte
sì,
stupendo. Vietato a minori di 14 anni, perché secondo
certo.
la critica, la censura italiana, era un film che poteva ispirare emulazione.
Ma qui è censurato?
Cioè,
qui è Italia.
No, in Italia non è censurato, fortunatamente. Lo capisco se loro l'hanno censurato perché effettivamente non è c'è solo droga o è esplicita, insomma, varie cose, ma perché sono nello stesso ambiente in cui vive una bambina. Allora probabilmente è quella roba lì. lì che gli crea un problema. Sono dei puritani del cazzo e infatti c'hanno comunque, dei palazzi pieni di white trash.
Comunque andatevelo a vedere, Star Post Mod. Io vi dico che i grandi assenti di oggi, Fioravanti e Rossi, mi pare che l'abbiano apprezzato molto anche loro, quindi ne parleremo più avanti. Comunque, a questo punto, sperando di beccare il professore, noi intanto ci sentiamo l'ultimo pezzo tratto da Aitonia di oggi, un pezzo che ci rilassa, ci mette nell'atmosfera prof, sempre che ci risponda, che sia arrivato. Questo è un classicone anni 70 dei Supertramp che risponde al nome
bellissimo
di Hello Stranger. Vabbè, Laszlo Kovacs non rientra, approfitto per dire che il pezzo era Goodbye Stranger e non Hello Stranger.
Io ti lascio lo spazio perché sai che sono sempre
lasciamolo
un po'
serio. A qualcun altro.
Bisogna essere una Saccenti. Tra l'altro, in quanto a Saccenza abbiamo un collegamento, un uomo che non ne ha, ne è privo. Professore?
Buonasera, buonasera a voi. Qui quando il gatto non c'è i topi ballano, mi sembra di aver capito, mi sembra che siate tutti in ottima forma. E poi posso fare una citazione, ragazzi, questa sera? Posso partire con una citazione alta, me lo consentite?
Prego,
vadi, vadi,
concentratevi. Non sono stato mai più solo di così, è notte ma vorrei che fosse presto lunedì, con gli altri insieme a me per fare la città, e zingari dell'est in riserve di periferie, siamo tutti vittime e carnefici, ragazzi miei. Per uno di quei principi associativi derivanti da anni di uso e abuso di ogni sostanza prodotta, sintetizzata e raccolta, il mio cervello non smette di cantare Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi, che io con il grande aiuto di Pampanelli definisco il precedente autentico di Sufjan Steven.
Professore, perché... scusi, ma link della serie di tutti i link di stasera, prima abbiamo messo Gloria, pensi un po'.
No, vedete come tutto torna. Comunque, secondo me Tozzi ci ha regalato perle di questo genere. Continuando con i pensieri associativi, e questi magari un po' più seri, e cominciamo a parlare di cinema, direi che in questi ultimi giorni, ma in quest'ultima stagione cinematografica mi ha fatto tornare in mente un incontro che ho avuto con un docente americano nell'ambito di uno scambio culturale tra il mio istituto e una high school di Detroit. Bene, durante un confronto pubblico reclamai la parola e gli rivolsi qualche domanda. Eravamo a pochi mesi dall'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti e gli chiesi semplicemente ma per voi che cosa cambia? E beh, sapete che cosa mi rispose? Lui era un sostenitore democratico, era un insegnante in una scuola cattolica e sa che mi disse non sarebbe cambiato nulla. Anzi, poteva essere una buona occasione per farsi un esame di coscienza tutti quelli che partecipano della cultura americana. E se non bastasse, dovevano anche analizzare i social e la comunicazione virtuale, come dire, analizzare concretamente la situazione dei milioni di abitanti definiti ormai con un termine usato ed abusato, l'avete usato anche voi, white trash. In un certo senso, cosa faceva questo docente? Aveva anticipato la trama del film di Spielberg, che dialetticamente si gioca sui due fronti, virtuale e reale. L'umanità ha smesso di preoccuparsi dei suoi problemi e tira a campare, ammassata in amorfe baraccopoli. Ecco, la fantasia è bellissima, chiude il film di Spielberg, ma alla fine la realtà è l'unico posto dove puoi trovare un buon pasto. Ecco, il pasto. Ma il pasto sembra che molti americani in questo periodo non ce l'abbiano. Molte zone depresse che vanno da Boston a Portland non hanno da mangiare e sono serio. Dunque il mio collega americano si era riproposto di fare quello che il cinema sta facendo, cioè analizzare ciò che è successo, analizzare la situazione ed elaborarla in forma di saggi, di studi, di racconti letterari e cinematografici. Tre manifesti. Che è il film più scritto ed andrebbe usato come un manuale per far capire agli sceneggiatori cosa è essenziale e cosa può essere eliminato in un film. Lady Bird, che racconta il pericoloso scivolare della ragazza nell'età adulta ed insieme mostra in maniera paradigmatica come la forbice tra benestanti e nuovi poveri si stia pericolosamente allargando. E poi, ne avete parlato, Florida Project mostra lo spazio raggiunto da una delle due lame della forbice, lo statuto di white trash, che però ai bambini non importa una sega perché continuano a giocare. Infine, Aitonia. Ecco, Aitonia è il più debole forse di questo pugno di film di cui parliamo, ma anche il più simpatico, non fosse per quella disperata e davvero stupida corte dei miracoli che circonda la pattinatrice, dal marito con il pregio di distruggere ogni cosa che avvicina alla mamma, un personaggio che non finisce mai di stupire in negativo, ed infine l'amico grassone che per molti versi ricorda un personaggio di un film diversissimo per materia e struttura, il Walter del Grande Lebowski, l'amico di Drugo, fissato con la guerra in Vietnam e improbabile risolutore di problemi, esattamente come il nostro ciccione è fissato col terrorismo, si dice esperto di terrorismo e delle tecniche di guerriglia. Nel frattempo, cosa succede in Italia? Beh, come per gli Stati Uniti, come per il cinema americano, si affrontano i temi più controversi dalla società attraverso l'analisi proposta dei film. E sentiamo un po', quali sono i film? Il matrimonio gay, con puoi baciare lo sposo, tutto urletti e macchiette, bellissimo, sensibile e profondo, con le scorregge durante la cerimonia. E poi Contromano, di Antonio Albanese, che ci delude sull'immigrazione, perché è un film sull'immigrazione, bisogna sempre farlo, e poi Come un gatto in tangenziale, sempre con Albanese, sull'integrazione.
Beh, però c'è il white e trash poi... lì, no?
White trash, Indian trash, e poi Io c'è, sulla crisi religiosa e edonistica contemporanea, e poi Il vegetale, sul precariato. Tu mi nascondi qualcosa, sempre sull'eterno confronto tra lo stress contemporaneo e le corna. E poi Quanto basta, Fornelli, Amore e Sindrome di Asperger. Insomma, ragazzi, a dirla tutta, il cinema americano, noi dovremmo sempre lavarci la bocca ogni volta che ne parliamo, perché il cinema è l'America, l'Italia è la commediola, in questo momento anche piuttosto di merda. Buonasera ragazzi miei, arrivederci.
Grazie professore, buona Pasqua.
Ma posso fare...
Ben arrivato nelle sue terre.
Complimento al professore che ha risposto alla mia domanda precedente in maniera esemplare.
E quale domanda, scusami?
Quella sul questo nuovo interesse per la classe.
Certo,
lui, io non sapevo.
Io sapevo che il pezzo sarebbe stato
grazie
dedicato.
Professore, perché veramente è stato illuminante, tra l'altro un pezzo serio, come da tempo non
professore potrebbe essere annoverato tra i compagni dopo questa.
Senza dubbio, professore è troppo sfuggevole per essere inquadrato in qualsiasi super, definizione.
Io l'ho sempre considerato super, un 5 stelle.
Ti spiazza, come Guzzanti che lo dice addio, capito, su Boris. Cioè, mi spiace, non te se sta dietro, professore.
Se sta dietro, abbiamo poco tempo e concentrato per
non alzo.
Però ecco, volevo raccontarvi questo film che non è in sala, bensì come ormai da qualche settimana
non alzare di una terza
è su Netflix e non è un film a caso. Allora, i più orecchio fino avranno già notato in sottofondo la base che ha messo il nostro Lupus e che non è una base a caso. Infatti da una settimana, perché è uscito venerdì scorso, su Netflix c'è Paradox, nuova produzione, film originale della nota piattaforma streaming, che è fondamentalmente un fantasioso, molto fantasioso poema raccontato a voce alta, diciamo una fiaba su spiriti liberi, amore e soprattutto musica. Ancora non l'ho nominato, ma l'avrete riconosciuto. Infatti tra i protagonisti sono i protagonisti Neil Young e i suoi Promise of the Real, che è la band che lo accompagna, credo, da 4 album con questo. In estrema sintesi, loro sono un gruppo di fuorilegge che si nascondono tra le montagne, passano il tempo alla ricerca di tesori, in attesa che la luna diffonda la musica e faccia volare gli spiriti. Già si capisce che c'è molto di surreale. Il teaser stesso lo descrive come una storia non realistica di amore e musica. Per capire questa favola western bisogna, secondo me, partire da chi era dietro la videocamera, ma soprattutto chi ha anche scritto questo film, e si tratta di Daryl Hannah.
Tu non me lo prepari, diciamolo bene, si tratta di
Daryl
Hannah,
esattamente. Che ci porta nel futuro, nel passato non si sa. Comunque, chi è lei? Piccola parentesi, qui vi voglio preparati. Allora,
io credo di saperlo.
Dai,
credo di saperlo.
Sto cazzo!
Ma non è assolutamente sto cazzo. Ah, okay. Daryl Hannah, vabbè, a parte essere beniamina della comunità gay.
Però lo dice anche il Papa.
Sto cazzo!
È una delle preferite, da uno dei nostri preferiti, no? Nel senso che Tarantino, forse in quelli tra i suoi più iperviolenti film, le ha cucito addosso un ruolo.
Il nome dei Vipera, di qualche Vipera.
Insomma, una super cattiva come è stata in Kill Bill. Comunque, se non la volete ricordare come la terribile L Driver, potete ricordarla come la bellissima Pris, giusto?
Certo,
di Blade Runner. Ovviamente parliamo di un'attrice che ha lasciato il segno debuttando dove debuttò? 1978.
Apretala.
Dove debuttò?
Splash è dopo. Lei ha debuttato
Fury. Yes.
Questo non mi ricordo.
Ha debuttato con Brian De Palmas.
Con Brian De Palmas.
Yes. E tra le altre cose è fidanzata con un cantante, con Jackson Brown. Quindi la musica.
Ma lei sta scherzando.
Quindi la musica un po' ce l'ha nel sangue. Comunque, torniamo alla favola western Paradox, e vale la pena sottolinearlo, è particolarmente surreale. Allora, lo dico perché effettivamente non è uno di quei film, chiamiamoli semplici, ma semplicemente perché è creato probabilmente con tutt'altre intenzioni. Lo stesso Neil Young ha detto che il messaggio profondo, che effettivamente non è che si intuisce proprio facilmente, è che questo film parla della crisi dell'industria musicale, e lui ha laconicamente detto music is dead. In realtà sicuramente rappresenta un'espressione, se vogliamo, unica nel suo genere, proprio di una visione di Daryl Hannah. Questo gruppo di fuorilegge fondamentalmente si nasconde e no, non fa granché se non avere sempre molta musica in sottofondo E, tra l'altro i protagonisti sono Man in Black Hat, che sarebbe l'uomo col cappello nero, che è Neil Young. Poi c'è Particle Kid, Mika Nelson, e Jail Time, Lucas Nelson.
Due fratelli, io
già, due fratelli che non ho citato a caso, perché sono i due figli di Willie Nelson, che anche lui appare nel film, altro grandissimo musicista. Nonché attore, Willie Nelson, voi niente.
Non mi arriva, certo, questo Willie non Nelson. Mi ricordo.
Allora, lui nel 79 era...
Una storia vera.
Io pensavo ai due personaggi dei Simpson, Willie e Nelson.
Lui era Wendell Nixon nel western moderno, il Cavaliere Elettrico, Sidney Pollack, e cantava quasi tutte le canzoni. E tra l'altro era lo zio Jesse nel 2005 nel film.
Ah, nel 2005, pensavo, no. Lei dicevo impossibile.
Ecco, comunque, tornando a Paradox e alla musica, sicuramente è un... L'unica cosa che non è discutibile è proprio quella, la musica, e il fatto che riesce questo film a trasmettere l'eredità importantissima e pesante di un performer davvero iconico. Ha superato i 70 anni e continua a infrangere ogni regola. Va detto per la cronaca che Neil Young e l'autrice del film sono sentimentalmente legati, nel senso che Young ha lasciato per lei la moglie storica con cui ha sposato da 35 anni, quindi... Questo lo sapevi?
Non lo sapevo.
Ma dopo 35 anni è anche giusto, cioè nel senso.
Poi Neil Young, diciamo che appunto vuole infrangere le regole, quindi... Comunque, brevemente, visto che stiamo parlando di Netflix e vogliamo farlo non troppo spesso, vi segnalo alcune cose che sono sempre disponibili lì, più o meno sullo stesso tema. Sicuramente Neil Young Journey va visto e c'è.
Scusa, avevo un contributo sul regista che hai menzionato prima.
Quentin Tarantino.
L'avevo lì.
Dicevo, film del 2011 firmato Jonathan Demme, che seguì a Toronto, a città natale,
il grandissimo e dimenticato
Jonathan.
Poi sempre su Netflix, da non perdere, Running Down a Dream del 2007, e qui si parla di Tom Petty e i suoi Heartbreaker.
Altro eccellente morto, coraggio di recente.
Poi 2013, History of the Eagles, anche questo disponibile su Netflix. La storia ovviamente di una delle band più famose d'America di sempre. Poi, molto carino, parliamo delle Twisted Sister, che
bam!
Ecco, nel 2014 esce questo We Are Twisted Fucking con Sister. Gli asterischi, ma c'è la Sister. E ovviamente stiamo parlando,
che erano anche nella colonna sonora del film di Spielberg. Vedi un altro link.
Sarà un caso. Poi velocemente, Under the Influence, Keith Richard, documentario un po' sulla vita segreta della leggenda del rock dalla gioventù ad oggi. The Other One, The Long Strange Trip of Bob Weir. Chi è Bob Weir, se bisogna dirlo? Cantante e chitarrista dei Grateful Dead.
Scusa, è arrivata la comunicazione radiofonica che dicono: siccome Laszlo Kovacs deve fare mezz'ora di agenda, dobbiamo
e quindi vi segnalo l'ultimo.
Ciao.
What happened, Miss Simone?
Tra l'altro, agenda che non sta preparando minimamente.
Zero. No, what happened, Miss Simone? Ve la dovete guardare, materiale d'archivio e un sacco di roba interessante sulla leggendaria cantante e attivista Nina Simone.
Ma noi, alla quale dedichiamo un
babam.
Per chiudere e omaggiare al meglio il nostro amato Neil Young, vi mettiamo un brano che non è ovviamente su Paradox, perché Paradox ha della musica originale, ovviamente composta da lui, ma vi mettiamo un successo del passato che ci piaceva appunto regalarvi. Questa è la mitica, leggendaria e bellissima Only Love Can Break Your Heart, giusto?
È giusto sì.
disgraziato. Senti, ci sta bene dei poveri. Pronti?
Su queste note delicatissime, se volete sentire parlare di
odori che rievocano vecchi ricordi,
oppure di
produttori cinematografici a ribasso,
o anche di
sogni lucidi,
o anche di
anziani con il grilletto facile,
è il momento dell'agenda cittadina di Laszlo Kovács.
Ci siamo, signori. Vorrei fare i complimenti al nostro director, perché questa sera ci ha fatto una rubrica veramente straordinaria.
Che voce,
grazie.
È vero,
e
eh?
Sono qui in memoria di Maurizio
Seimandi.
Infatti, è morto, credo.
Non lo so. Mi sentivo un po' Maurizio. Avrei potuto farlo un pochino più, insomma, tipo l'altro Maurizio, quello con la pappagorgia. Questa settimana in programmazione al Cinema Zenith troviamo un film del quale abbiamo parlato molto bene, che è Tonia. Abbiamo la sua programmazione fino a mercoledì prossimo, 3 spettacoli al giorno, dritti, belli, puliti, 18, 20, 15, 22, 30. Non dovete scervellarvi dunque per andare a capire a che ora lo fanno, perché lo fanno tutti i giorni nello stesso orario. Soprattutto ve lo consigliamo martedì 3, ossia subito dopo i bagordi pasqualini in lingua originale.
Sì, direi di sì.
Andiamo invece a vedere che cosa stanno facendo gli amici del Cinema Méliès. In programmazione abbiamo, fino al 2 aprile, un cartone animato interessante, un'animazione, ormai non si dice più cartone animato, ma molto
bella. Che c'è?
Ma molto bella, mi dicono. Si chiama Rudolph alla ricerca della felicità. Ah, è un film d'animazione giapponese, dunque sicuramente interessante e diverso da quanto siamo abituati a vedere con il cinema americano, che un pochino c'ha...
Non dico niente.
Non dice niente.
Perché sei borghese.
E sono borghese. Dal 31 marzo al 2 aprile, dunque, fino al lunedì di Pasqua, ho trovato in programmazione. Però in programmazione tutte le sere c'è invece il nuovo film di Alessandro Aronadio. L'abbiamo detto la scorsa volta nel Cinema Doggia 8. Aronadio è quello di Orecchie. Era un film divertente,
molto carino.
Io c'è, sembrerebbe esserlo altrettanto, perché è la storia di questa confessione religiosa nata ad hoc per rilanciare le sorti di un B&B decaduto. Cast stellare, perché Di Leo e Battistone,
che scrive anche Di Leo, scrive anche,
ha la sceneggiato, l'ha sceneggiato Di Leo, non lo so. Comunque, Margherita Bui, Edoardo Leo, non Di Leo, Leo, Giuseppe Battistone e Giulia Michelin.
Del resto,
famoli sognasti italiani,
ma
no?
Ma infatti, andiamoci.
Zinne.
In programmazione al postmodernissimo, i film del quale abbiamo parlato oggi durante la puntata sono Un sogno chiamato Florida. Vedetelo e dateci la vostra.
Però scusa, rispondo un attimo a Justin, perché secondo me...
A me risultano un po' burgari e zinni.
È così,
no,
eh?
No, io secondo me no.
Vabbè, sono punti di vista.
Do contro Biasci.
Sono punti di vista. Io non lo farei più, perché non sai mai come va a finire la querella dialettica con Biasci.
No,
comunque, Un sogno chiamato Florida di Sean Baker è in programmazione al postmodernissimo, così come, anche nelle multisale chiaramente, ma al postmodernissimo trovate Read Play One di Steven
Spielberg.
Read Play One di Stefano Spielberg. Dunque, se vi interessa,
Stefanino,
se vi interessa andare a vedere come ci ridurremo nel 2049 o giù di lì, io vi consiglio di andare a vedere Ready Player One e poi magari tornate a casa e praticare del sano luddismo per recuperare un po' di relazioni umane.
Solo una cosa possiamo dire con certezza nel 2045, che
la gente è infelice.
Però il finale in cui l'ultima frontiera che abbatte lo Stefano è la frontiera dei sentimenti. E dunque andiamo a riscoprire i sentimenti in un mondo virtuale per poi viverli nella realtà. è stupendo. Questo è uno, cioè il film, io non sono uno Spielbergiano, no, vero, ma questo vero. Film
anche se,
ha degli
anche
elementi,
se fanno, degli fanno alla fine c'è il pistolotto sulla realtà, che è meglio una cosa che è aggiunto, e
io mi auguro solo che nel 2049 tutti saremo dotati di un extra life al momento giusto, può toglierci dai guai,
e fino al 2049
see you later.
Dai, andiamo avanti, perché in programmazione nel frattempo, mentre si parla di White Trash dall'altra parte del mondo, sia 3-4 ore di aereo dall'Italia. Adesso non voglio fare il pistolotto politico, però
non volessi fare polemica,
no.
Né polemica
meno arrogante, no, c'è la Siria che sta vivendo un vero e proprio conflitto. Un film belga, e dico belga poi vi dirò perché, si sta interrogando,
perché belga,
si è interrogato su questa cosa.
Infatti mi auguro che sia, ma perché è belga,
secondo me è una domanda di quelle alla
ma
Lazio.
Può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
Perché avrà detto film belga?
Non so,
lo dico. Comunque il film
dice dopo.
Il film è in
perché comunque lui di solito quando dice una cosa subito dopo te la spiega e ti fa,
no, nel senso,
quindi adesso sentiamo, no, in che senso,
no, nel senso che
dai, vabbè, io
spezzo una lancia a favore di Laszlo Kovacs, perché effettivamente
è grazie. Belga, perché effettivamente è belga, no.
Dai, continuiamo. Non lasciamo, dai, non
come
dove sei rimasto?
Stasera siete ilari, l'altra volta eravate ebri. Stasera siete ilari. Esatto. Comunque, Insiriated è un film molto interessante che ci porta dentro il conflitto siriano. Io vi straconsiglio di vederlo, ma soprattutto io mi chiedo. No, anzi, me lo chiedo. No.
Ma buona, ma scusa.
In sala trovate anche Petit Poison. Petit Poison, come direbbe il mio amico Andrea Mincicrucci. Tra l'altro,
secondo me lo direbbe meglio Andrea Mincicrucci. No, a occhio.
No, perché l'altro giorno gli ho chiesto: è arrivata la copia del film? Quale? Petit Poison? Dico, no, non lo so. Che cazzo di film è questo?
Tu gli rispondi come fanno i francesi.
Ma per nacchiere. Petit Poison di Hubert Chourel è un film che parla di agricoltura. È un film promosso da Slow Food, ha vinto 3 César, ha vinto diversi premi a livello internazionale.
Sì, no, io mo me lo segno proprio.
Infatti, segnatevelo e venitelo a vedere perché è molto interessante. Ma la notizia della settimana è che in sala è ritornato Amore e Malavita. Amore e Malavita è il film che abbiamo celebrato anche la settimana scorsa dopo la vittoria degli Oscar del nostro amico Antonio Maletti. Possiamo dire amico perché è intervenuto 2 volte. Su 2 in questa trasmissione, dunque
babam, babam.
Bravissimo, doppio babam per Antonio Manetti. Tra l'altro sono 2 fratelli, c'è anche Marco, dunque se ne meritano 4 di babam, ma io ne lasciamo solo 2. Che cosa accade? Accade che domani sera, sabato sera, alle 21.15 Antonio sarà a Perugia, sarà al postmodernissimo per presentare il suo film e festeggiare in questo modo la vittoria straordinaria e inaspettata anche da loro stessi, l'hanno detto sulla stampa in questi giorni, di questo David di Donatello, che magari cambierà il corso del loro della loro produzione artistica, non lo so, glielo chiederemo domani.
Acqua, quello che è certo, acqua.
Quello che è certo è che stanno lavorando ad un nuovo progetto del quale non dicono qual è, perché le idee sono tante in cantiere, ma lo scopriremo. Magari il buon Rossi riuscirà a scoprirlo, ma sul palco.
Rossi
non è né buono né bravo né bello, no, invece gli vogliamo molto bene. Tra l'altro questa settimana, oltre ad esserci l'evento con Amore e Malavita, in programmazione al postmodernissimo c'è anche la rassegna dedicata a Wes Anderson, prima l'abbiamo appena citato, forse anche inconsapevolmente criticato o consapevolmente. Comunque la prossima settimana c'è martedì 3 aprile The Royal Tenenbaum, che è, sembra strano a dirlo, ma è il terzo film di Wes Anderson ed è il primo distribuito regolarmente in Italia, perché i 2 precedenti, Rushmore e The Battle Rocker, non sono mai stati distribuiti.
Dunque, però io ce l'ho tutti e 2.
Perché tu sei bravo.
Dai, cazzo!
Perché
io sono un grande fan.
Sei un ragazzo
bravo. Tenenbaum che vidi, mi ricordo ancora.
All'Elli?
No, io lo vidi in multisala, lo vidi giù al Gerlinda, nello spettacolo di mezzanotte 05.
Tu pensi. Era pieno?
E c'era, no, non c'era tanta gente.
Porca faccia di culo!
Andiamo avanti, perché vi abbiamo ricordato tutto, ma non abbiamo parlato del mio film del cuore. Io dico, bravi tutti, belli tutti, fantastici tutti, ma io dico, perché parlare di film e di cinema quando in sala c'è un film che si chiama Visage et Village?
Male per Dio!
Ne abbiamo già parlato.
No, ma più penso a questo film, più penso a questo film, più penso di aver assistito ad un capolavoro. Uno di quei film che rimarrà nella storia del cinema. Ma non per la grandezza, per l'importanza, per il CGI, per gli attori, ma per la semplicità disarmante con cui ci spiega il senso della vita. Agnès Varda, maestra assoluta del cinema, a 89 anni ci regala una perla incommensurabile.
Quindi tu ci dici che questo film ci spiega
come dovrebbe essere vissuta la vita?
È
una domanda interessante.
Ma qui cerca di rispondere a questo film di cui abbiamo parlato.
E soprattutto lo fa senza cazzo.
E però, come al solito,
ho l'impressione che tu perda tempo.
Io sto perdendo tempo perché io prima avevo fatto una domanda, non abbiamo mai parlato poi di quella domanda. Questi giorni c'è l'evento cinematografico più importante della stagione, perché è uscito finalmente il primo teaser nelle sale.
Il trailer,
ma che è un teaser.
No, perché il teaser era precedente.
Però è un teaser trailer. È un trailer teaser.
Ma hai rotto la frodera del cazzo!
Del nuovo film di Paolo Sorrentino.
Grazie, me l'hai
detto. Si chiama Loro Uno.
Bellissimo.
Il teaser, ragazzi.
Il trailer
mi è piaciuto.
A me tanto.
No!
Che cosa devo fare?
Incredibile, dai.
Ho bisogno di una cura.
Io sono contento che magari ti converti. Magari riconosci che uno può fare delle cose belle e delle cose brutte. Comunque torno a dire che.
Ma hai rotto la frodera del cazzo!
Io pensavo che la notizia della settimana era che Lucarelli non è più la direttrice di Rolling Stones.
È la liberazione.
Smith!
Attenzione!
L'Hades curiosissima!
L'Hades curiosissima, con il quale abbiamo visto Hostiles.
Una cosetta alla Lucarelli.
Besti cazzi!
Così.
C'è dell'eleganza stasera al Tram Fabrico.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Tram Fabrico.
Sei arrivato a tempo tempo.
Vogliamo fare i saluti al maestro.
Io perché c'avevo un contributo che riassumeva un po' tutto quello che è stato detto stasera. Se volete ascoltare, ve lo faccio sentire, è questo.
Ninfomani con il grilletto facile, filosofi ultra settantenni, produttori cinematografici lucidi, per poi ritrovarsi in un vortice di anziani filosofi apparenti che rievocano giovani donne ebre. Ninfomani con ultra settantenni, alieni con il grilletto facile ed il souvenir di un amore non sepolto del tutto.
Riassumiamo.
Complimenti, questa la voglio come suoneria, ma tra l'altro voglio dire, sembra o non sembra la sinossi di un film di Sorrentino?
Io voglio
questa domanda vi saluto.
Sembrava un po' quella cosa lì che faceva Crozza.
Ho già detto che la gente cittadina di Laszlo Kovacs è la mia rubrica
preferita. Sì, credo
anche la mia, lo sai, anche la mia.
Allora salutiamo i nuovi arrivati che ora però sono arrivati e se ne vanno. Poi ci dite che avete fatto.
Guardandoci un attimo intorno, è un porcile.
È un po' porcile.
È sempre così il bar Tram Fabrico.
È sempre così. Comunque via con Laszlo come stupuzione per il signor Smith che è arrivato adesso, il director just in case, l'Adels, la Nancy, il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Freiner Rottenweiler, gli ospiti non ci stanno, un saluto al professore, ben arrivato in Ascule, finalmente a venerdì, e che venerdì, venerdì santo, noi andiamo a rullare di brutto in PvP con il nostro clan sperando di non beccarci troppo aggro. Voi andate a bere, andate a mangiare,
lasciate
andate a ballare,
lasciate
la Nicola, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Ninfomani con il grilletto facile, filosofi ultra settantenni, produttori cinematografici lucidi, per poi ritrovarsi in un vortice di spaziali filosofi apparenti che rievocano giovani donne ebre. Ninfomani con ultra settantenni, alieni con il grilletto facile ed il souvenir di un amore non sepolto nel tutto.